Salve a tutti. Ciao a tutti, siamo qua con Francesco, trasmissione magia, stregoneria, paganesimo. Dimmi Francesco, parla che elimino un microfono.
Allora, questa siamo alla solita trasmissione del giovedì.
Perfetto, benissimo. Radio Gamma su 94 FM. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, meccanico apprendista stregone guardiano dell'Anticristo. Il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera. L'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica, Vicenza. Bene Francesco, parto io o parti tu?
No, fa pure te, dopo casomai
ti agganci un attimo.
Sì, per il corso delle conferenze anche, casomai.
Sì, tu parti pure. Il discorso delle conferenze allora?
Sì, 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 no, parti pure.
Niente, io ho una piccola cosa da dire. Innanzitutto vi ricordo il modello 740 firmate per lo Stato, non firmate per la Chiesa Cattolica, l'8x1000 delegato allo Stato. Cioè staccate la vostra decisione, il vostro consenso da quello che è anche delle decisioni che fa lo Stato. Cioè lo Stato può decidere anche indipendentemente da voi, però l'importante è il vostro intento, cioè con la vostra firma per i soldi dello Stato, e cioè questi soldi non devono andare alle chiese cristiane. Mi raccomando questo. Allora, niente, prima di cominciare, mentre Francesco si sta preparando un po' quello che sta dicendo e le conferenze che stiamo facendo, io intanto esterno una cosa di cui sono contento, Francesco, se mi permetti, no? Allora, Francesco, 20 giorni fa, come sapete, avevo i contatori dei siti internet bloccati, mi ha detto: ti do io un contatore che ti fa anche l'analisi di chi viene a vederti. Io non so esattamente cosa sia successo, però probabilmente che abbiamo avuto nuovi linkaggi e nuove presentazioni su motori di ricerca. Sta di fatto che da giovedì scorso alle ore 13 a giovedì oggi alle ore 12:15 ci sono state qualcosa come 124 visite su un solo contatore, che vuol dire che 18 persone al giorno sono arrivate a leggere. E noi davamo, io e Francesco davamo un successo se arrivavamo a 15 visite alla settimana, per cui fate un po' voi cosa sta succedendo. La cosa più curiosa è che questo nuovo contatore che mi ha dato Francesco dice anche in buona parte, non tutti perché alcuni sono siti riservati, cioè alcuni sono indirizzi riservati, da dove provengono i visitatori, e guardando l'elenco di visitatori provengono quasi tutti dall'America. Infatti sono quasi tutti America Online.
Beh, America Online è il più grande fornitore di servizi di accesso internet negli Stati Uniti.
Esatto. E praticamente in una settimana sono arrivati 75 visitatori solo dagli Stati Uniti. Cioè veramente mia figlia, cioè, mi ricordo che mia figlia ha tradotto pochi di pezzi, no, su internet. Intanto c'è il vecchio pezzo che era il discorso generale sulla stregoneria, paganesimo, politeista, una conferenza che abbiamo tenuto qui a Radio Gamma. Poi perché mi chiamo guardiano dell'Anticristo, è stato tradotto. Poi è sempre in risposta a questo a lettere americane, la differenza fra corpo luminoso e corpo astrale. Poi la vecchia religione, alcune posizioni delle streghe. Poi è stato messo un altro pezzo di cui non mi ricordo ancora, Arlecchino e Benandanti, la relazione c'è fra Arlecchino e Benandanti, e in più la conferenza che teniamo domani a Marostica. È stata messa ieri sera e già 12 persone lo hanno letta, per dire, è una roba impressionante vedere un pochino l'elenco. E la conferenza di domani sera l'abbiamo messa in internet in inglese, c'è già in italiano, si è messa anche in inglese, per cui stiamo tentando di diffondere questi principi più vasto raggio. In ogni caso, in internet stanno arrivando una media di 18 persone al giorno a leggere, quasi tutti dall'America. Forse fanno meno ferie, non so, sto periodo, hanno ferie diverse. Qua in Italia sembra che siano tutti in ferie, non arriva pochissima gente dall'Italia.
No, non ce n'è, vedo sugli altri siti, insomma, la gente dall'Italia ne arriva.
Comunque, qui la stragrande maggioranza, ormai siamo all'80%, arrivano dagli Stati Uniti.
No, io vedo sui siti dell'istituto che la maggioranza è ancora italiana, cioè nel senso che l'istituto ha pagine soltanto in italiano, a parte che abbiamo caricato anche parecchie pagine nuove, di conseguenza l'interesse è per quello, però appunto vedo che insomma c'è una forte richiesta, anche perché io vedo, vediamo ad esempio anche le iscrizioni alla mailing list, a parte le iscrizioni dei paesi esteri, vedo che la maggioranza degli iscritti è sempre di area italiana, insomma, perciò... Cioè, probabilmente sai il fatto che tu abbia più pagine in inglese più facilmente viene indirizzato dai motori di ricerca che sono in inglese e di conseguenza esci più facilmente. Difatti noi abbiamo visto, ad esempio, c'è il sito che parla del film che si vuole fare di ispirazione pagana, ad esempio, pur essendo su pochissimi motori di ricerca, essendo stato inserito da pochissime settimane, già dall'estero cominciano ad esserci visitatori, insomma, perché ha una versione delle pagine che sono anche in inglese, cioè la presenza della lingua inglese è determinante per avere degli accessi dall'estero, insomma.
Comunque sta di fatto che a me quello che mi interessa cos'è? È diffondere il pensiero, cioè anche se posso pensare benissimo che tutti i visitatori siano vescovi americani, che siano preti americani, che sia CIA, che sia chi si vuole, a me non me ne frega assolutamente niente, perché ciò che mi interessa a me è far circolare il pensiero, cioè che le persone possano affiancare a quello che è il loro condizionamento educazionale, a quello che è il loro pensiero comune, un pensiero diverso. Questo è il mio progetto, per cui chiunque sia per me è irrilevante, l'importante è che sia, cioè l'importante è che circoli. Va bene, allora questo intanto ci siamo un pochino pisciati addosso, come si dice, cioè nel senso che abbiamo parlato un pochino di questo. Oh, io sono contento, va bene. Andiamo avanti un pochino con la trasmissione, allora.
Sì, beh, io
un po' delle conferenze.
Allora, io appunto voglio ricordare questo qua. Allora, prosegue il ciclo di conferenze della serie di dimostriche di Radio Gamma 5. Allora, domani sera, 21 luglio, alle ore 20:30, paganesimo politeista e stregoneria come religione di liberazione umana dall'orrore cristiano. Il relatore appunto è Claudio Simeoni. Venerdì 28 luglio 2000 alle ore 20:30, diventare stregoni.
Bravo.
Sotto il dominio cristiano, visto che noi preferiamo stregoneria oggi, essere stregoni sotto il dominio cristiano. Claudio è il proposito del divenire, di conseguenza le cose sono di impostazione così diversa. Comunque è diventare stregoni sotto il dominio cristiano. Le conferenze appunto si tengono a Marostica, in via Montello 66, ex sede dell'Unità Regionale Veneta. La sede dell'ex Unità Regionale Veneta si trova sulla statale Bassano Marostica. C'è una capotina verde che indica, c'è un piazzale davanti, perciò è anche facile da individuare. C'è un parcheggio, perciò insomma, non è neanche difficile arrivarci. Andate un po' lentamente, la troverete sicuramente. Per chi arriva da distante, perché alcuni mi hanno telefonato che arrivano da distante, per quelli che escono, che vengono da distante, gli conviene prendere l'autostrada, uscire a Due Ville
e prendere per Marostica.
Sandrigo, Marostica, esatto. Bassano, e dopo praticamente che siete raggiunti in Marostica, sono 2 chilometri dal centro, sulla destra trovate l'Unità Regionale Veneta, ex sede dell'Unità Regionale Veneta, e lì appunto è la sede di Radio Gamma 5 a Marostica. Se avete problemi, casomai appunto potete sempre dare uno squillo, farvi vivi, comunque il posto è molto conosciuto, il posto è trafficato e perciò non avete problemi. Per dare delle indicazioni, dei coordinate, la sede di Radio Gamma 5 a Marostica, in via Montero 66, è di fianco alla carrozzeria Veneta e Abusa Combustibili, per avere un'idea del locale, insomma, cioè proprio di chi conosce il posto. Perciò quando avete queste tre insegne sapete che siete arrivati, insomma.
Io cercherò di essere puntuale, cioè di cominciare la conferenza alle 8:30.
Noi abbiamo visto dalle precedenti esperienze, sì, che purtroppo quel discorso estivo che è luce fino a tardi si comincia sempre.
Beh,
con
l'importante è che ci sia una pizzeria aperta quando facciamo su mezzanotte. C'è una
di fianco c'è una pizzeria aperta, c'è proprio, si può andare a piedi, sono 30 metri a piedi. Cioè
e com'è la pizza?
Buona, l'abbiamo già usata per le altre conferenze.
I prezzi? Abbordabili?
Sì, abbordabili, sì.
Perfetto, allora magari dopo la conferenza andiamo tutti a mangiarsi una pizza per chi vuole. Niente, io posso fare un'aggiunta, Francesco?
Sì, fai pure.
Niente, voglio dire questo, nella traduzione che abbiamo fatto della conferenza che sentirete domani sera poi magari lo illustrerò anche, nella traduzione inglese, non è ancora nella parte italiana, è stato precisato, cioè siccome è più facile scrivere, cioè una conferenza bisogna essere anche più sintetici, no? Mentre invece non si scrive si è un po' più larghi, diciamo. I principi del Dio dei cristiani, cioè quali principi biblici vengono imposti dal Dio dei cristiani, cioè siccome noi sappiamo che l'uomo non è creato d'immagine e somiglianza di un Dio pazzo, no? L'uomo si adatta ai principi che trova nascendo, per cui quei principi, attraverso quei principi fra i suoi adattamenti, cioè costruisce la sua libertà, però quei principi sono come dei muri che gli vengono costruiti attorno. E allora appunto in inglese troverete, lo metterò anche in italiano appena che posso, in inglese troverete anche quali sono i principi del Dio dei cristiani che attraverso la Bibbia impone sugli uomini, e ricordiamo le tre scoperte della stregoneria a proposito del Dio dei cristiani, e infine ho aggiunto anche, ricordiamo anche alcuni insegnamenti del pazzo di Nazareth, cioè quali sono, a cosa le persone che nascono si devono adattare. Chiaramente adattandosi al vuoto, adattandosi al nulla, le persone si costruiscono, cercano di costruire la loro libertà, però quelle che non ci riescono saranno quelle che magari vanno nei licei americani a sparare, sono quelle che butteranno i sassi perché si annoiano, saranno quelle che penseranno di farsi soldi con la via facile, cioè la rapina, il saccheggio, lo stupro, perché in fondo questi sono gli insegnamenti dei Vangeli. E c'è un'elencazione, in inglese da dove vengono tratti questi insegnamenti, ad imitazione di Cristo, no? Poi è stato aggiunto altre due frasi che sono per me importanti, però sono abbastanza irrilevanti. Va bene? Per cui sappiate che al limite domani sera in conferenza farò questa precisazione in più, cioè che è una modifica delle conferenze precedenti. Va bene?
Sì, benissimo.
Perché io l'ho messo in inglese c'è, sì, e secondo me è anche importante per la società americana, cioè far riuscire a capire che essere una religione, un'altra religione, cioè avere quel pensiero religioso è importante, cioè va a costruire la vita. Io non sono d'accordo fra chi dice che c'è la filosofia, c'è la religione o c'è l'ideologia, anche se riesco a capire quel tipo di pensiero. In realtà ogni pensiero si misura nella vita pratica, si misura nella quotidianità, come l'uomo vive la propria vita. Pertanto un'ideologia non è un'ideologia perché è una cosa astratta. Una filosofia non può essere un puro esercizio del pensiero, deve andare a misurarsi sulla quotidianità degli uomini, cioè su come gli uomini vivono, vedono il mondo e si rapportano col mondo. Alla fin fine, quando andiamo a restringere, è solo religione, cioè tutto il resto è solo fantasticheria.
Sì, ma infatti questo appunto è sempre fondamentale, cioè nel senso che tutto quanto, quello che si deve per prefiggere uno scopo di orientare un'esistenza, sempre legato alla capacità di comprendere la realtà o il reale o la società in cui si vive e soprattutto modificarla. E giustamente noi sappiamo che certi principi vanno sempre a modificare le cose, vanno sempre a influenzare in maniera, in una certa maniera. E c'è stato proprio recentemente un famoso semiologo, cioè uno studiatore di uno che studia i segni, i segni che si manifestano, i simboli, e ha detto, parlando di quella carnevalata che era appunto le apparizioni di Fatima, dice, in fondo i veggenti vedono quello che conoscono.
Sì, questo è Umberto Eco sull'Espresso. Esatto, sì, sì,
e questo qui, logicamente, quando noi diciamo che una cultura che diventa unica, totalitaria, determina, decide o costruisce quello che le persone andranno a vedere, non è una nostra invenzione, cioè è un dato acquisito puramente normale, e soltanto per chi pensa che ci sia un pastore che deve dirigere le pecore, che questo non è inammissibile. Sì. Di conseguenza ricordiamo sempre che quando le persone vedono un futuro nero è perché qualcuno gli ha detto che un Dio ha creato il mondo, esatto, e ci sarà la fine del mondo. Cioè, questa è una costruzione di una realtà che diventa pericolosa, perché appunto quando una religione insegna ad attaccare i peccatori o colpire gli altri perché sono nel peccato, logicamente introietta nella società, nella cultura, un concetto in cui gli altri devono essere sempre condizionati da un qualcosa che io voglio. E non parleranno mai di dire devi costruire la tua vita.
C'è su Spirito del Search un forum, no? In cui hanno parlato anche del cosa ne pensate del terzo segreto di fatti. Questo forum, questa domanda è stata aperta prima che mi si è conosciuto il segreto di Fatima, no? E io ero intervenuto dicendo che praticamente questi ragazzini erano stati condizionati e vedevano soltanto quello che era il condizionamento educazionale del prete, in sostanza, in sintesi. Mi ha risposto un cattolico dicendo che io non capivo niente di quello che era l'ideologia di Fatima, cioè tutto quanto il madonnismo, non mi ricordo i termini esatti, passatemeli. Dopodiché è venuto fuori la rivelazione del terzo segreto, che era chiaramente una cazzata immensa. Allora io gli ho scritto su forum, avete visto, insomma, cioè ognuno vede più o meno quello che sa o quello che vuole vedere. E credo di essermi beccato un altro paio di insulti o robe di questo genere. Però alla fin fine è questo, cioè se io voglio distruggere le persone devo inventare delle cazzate. Capisce? E questa è la cosa drammatica. E quando una persona dice questa è una cazzata, si dice ma e dopo? Se io perdo questa cazzata non ho più niente. Ed è vero, No, non ha più niente, perché credere alle cazzate, credere a un Dio padrone, ti muore l'idea di Dio padrone, non hai più
credere
niente.
Credere che devi credere.
Esatto, ti muore tutto, capisci? Cioè, non hai messo insieme i mattoni della tua vita. Cioè, è fondamentale quello che noi, le nostre idee, il nostro pensiero, il nostro modo di rappresentare noi stessi. Se noi crediamo in una qualcosa e diamo la fede in qualcosa, rinunciamo al nostro apprendimento, al nostro affrontare la vita. Questo è importante. Va bene, Francesco.
Sì, io voglio, prima di lasciare la parola appunto a Claudio, aggiungere alcune cosette. Nella trasmissione scorsa Claudio parlava di un ascoltatore che aveva detto di parlare della falsa donazione di Costantino.
Sì, 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 di Valla.
Ecco. Sì, no, ecco, sì, sì, sì. Siccome io penso che il caso non esista, cioè proprio. No, effettivamente io sono sempre in questo video che il caso non esiste. E io ho avuto l'occasione di recuperare tramite i vari canali un bel libretto che è uscito nel 1437, perciò 1432, e questo è significativo, è di Lorenzo Valla, ed è la falsa donazione di Costantino contro il potere temporale dei papi. Il che significa che è sempre esistito, in qualsiasi periodo, anche perché il 1432 non è che fosse un anno di tranquillità, forse no, un anno pacifico.
Doveva ancora scoprire l'America, per cui non c'era neanche l'illuminismo, non c'erano neanche le nuove tesi.
E allora pensate che Lorenzo Valla, il coraggio che ha avuto di scrivere un qualcosa del genere, di parlare della donazione di Costantino. Io leggo una sola frase dall'introduzione di questo libretto. Pensate che in Italia c'è una ristampa dei libri clericali che è impressionante, sulle apparizioni della Madonna, sulla barba di Dio, sui calli di Gesù Cristo che camminava senza sandali, con il sandale e così via. Benissimo. Questo libro è stato pubblicato nel 1952. Che sappia io, nessuno abbia avuto il più coraggio di ripubblicarlo. Chissà perché. Cioè, nel senso che cosa sarebbe costato? È un libretto anche abbastanza contenuto, nel senso che non è anche. E pensate che ad esempio è uscito nel 52 in 10.000 copie e nessuno ha avuto più coraggio di pubblicarlo. Ma perché? Perché già il fatto stesso che un libro del genere esca nel 1400 e affermi che, tra l'altro lui sostiene che anche la Bibbia, come noi abbiamo sempre detto, è un insieme di cretinate, di stupidaggini, di idiozie fatte per prendere in giro le persone. Ma leggo solo una frase dall'introduzione. E chi fa l'introduzione descrive: il Valla rivendica al popolo libero il diritto di deporre imperatore e uccidere papi. Cioè, rendetevi conto, nel 1400, il coraggio di questa persona. Il che significa che in qualsiasi momento.
No. Ripeti la frase, che adesso ne dico una io. Ripeti la
il Valla rivendica al popolo Attenzione. Libero il diritto di deporre imperatore e uccidere papi.
Ecco. Allora, l'altro giorno su Televideo, non l'ho trovato sui giornali, ma non l'ho ancora fatto, sono 10 giorni che faccio la segna stampa, per cui c'è una notizia in cui un gruppo di omosessuali in Olanda ha denunciato Wojtyla per oltraggio e incitamento all'odio, perché ha detto che l'omosessualità è una cosa contro natura. È chiaro che è una porcata, ma è una porcata razzista, cioè veramente un'infamia. E il tribunale olandese ha decretato che Wojtyla gode di una particolare immunità come capo della Chiesa Cattolica e non può essere processato. Per cui tenete presente, il Valla rivendica questo nel 1400, oggi, dopo 600 anni, siamo arrivati al punto che un tribunale dice no, Wojtyla non lo possiamo processare. In realtà è un grande passo avanti, perché è vero che Wojtyla non può essere processato, ma io posso dire, è un testa di cazzo, un figlio di puttana, vado via col mio scurrile all'infinito, dicendo è un delinquente. Io lo posso dire a livello sociale, è chiaro che non posso mandarlo in galera, perché ancora gode di questa immunità, ma anche Pinochet godeva dell'immunità. Col tempo si può anche rimuovere un po', non sarà Wojtyla, sarà il suo successore, pian pianino, tranquilli, insomma. Per cui siamo arrivati dal Valla a questo.
Sì, logicamente l'importante cosa ha fatto, per parlare del Lorenzo e del Valla, ha avuto il coraggio in un'epoca non certo facile, in cui non certamente le leggi lo favorivano, non certo la situazione era a suo favore, però lui ha capito che di fronte alla menzogna, di fronte alla criminalità dell'essere cristiani, non si poteva tacere. È fatto di tutto in maniera tale da potersi opporre a questo. Lui l'ha fatto logicamente contestando la stupidaggine della Bibbia, ma moltissimi altri autori hanno sempre avuto questo coraggio di attaccare in maniera determinante la costruzione della Chiesa Cattolica, non perché si sia anticlericale, perché hanno sempre visto nell'insegnamento della necessità di un Dio che crea il mondo, di un pontefice che lo rappresenta, di questo Dio creatore, il pericolo per l'intelligenza umana, perché un discorso è secondario che si crei una situazione di dominio o una situazione di schiavitù. Se però esistono delle possibilità in cui il pensiero si può manifestare e può essere portato avanti, ci sono sempre delle possibilità. Il cristianesimo, il monoteismo, l'ebraismo, l'islam hanno la caratteristica di distruggere le persone. Cioè, a me non interessa che qualcuno venga a criticare il nostro pensiero, non ho questi problemi. Il problema nostro è sempre che ci confrontiamo con gente che pensa di mettere le persone sul rogo, che pensa di sgozzare la gente, ma sgozza la gente perché così sgozzando la gente non andranno in paradiso. Cioè, rendetevi, questo è il concetto terrificante di tutti i monoteismi, e questi sono gli insegnamenti criminali di ogni monoteismo. E soprattutto questo insegnamento criminale viene da un personaggio che molti reputano storico, ma questo è secondario, che è Gesù Cristo. Cioè, non venite a raccontare, come molti dicono, la Chiesa tradisce il Vangelo, perché ad esempio mi è successo di avere fra le mani ad esempio uno scritto degli anni 70 di Pausolini in cui criticava la Chiesa Cattolica, ma lui la criticava in maniera stupida, perché diceva: perché la Chiesa non si dimostra buona come dice il Vangelo, la Chiesa non si dimostra buona perché non usa le parole di Gesù Cristo. Era un cristiano, ma logicamente questo qua significa che era incapace di comprendere la generazione del male. Cioè, quando esiste un problema è inutile combattere contro questo problema, bisogna sempre trovare la soluzione radicale a questo problema. Qualcuno diceva: non combattere contro l'oscurità, accendi una lucerna, perché l'oscurità ti assorbe, ti tiene occupato e tu diventi oscuro. Se tu accendi la lucerna, sconfigge, cioè crei una nuova luce. Il monoteismo ha questo concetto che ti dà la possibilità di ribellarti creando un'eresia, purché tu accetti che esiste un Dio creatore e che tu sei un'emanazione, una creazione di Dio, e che su di te Dio può tutto, e che se gli altri si comportano male in nome di qualche Dio creatore è perché tradiscono il messaggio di questo Dio creatore. Noi lo ripetiamo, sia gli ebrei, sia gli islamici, sia i cristiani, sia i cattolici, non sono i traditori di nessun messaggio divino, sono gli applicatori alla lettera del messaggio divino. E i cristiani sono peggiori ancora, perché si pretendono, oltre che avere la relazione di un Dio che non si è mai visto, pretendono che questo Dio abbia generato un qualcosa, un qualcuno, e questo qualcuno rappresentasse questo Dio e gli portasse avanti un insegnamento.
E adesso parleremo anche di quell'insegnamento. Wojtyla ebbe a dire: sì, riconosco l'evoluzione, però dovete riconoscere che ad ogni salto dell'evoluzione è opera di Dio. Attenzione, non è un discorso da poco, Cioè, riconosco l'evoluzione perché ormai è dimostrato che il Dio creatore non ha creato un bel nulla. È stato dimostrato anche che non esiste, ma non ha importanza. Non ha creato un bel nulla. Però sicuramente questo Dio creatore è intervenuto nei vari passaggi dell'evoluzione per creare l'uomo per quello che è. È un discorso furbastro,
Sì, no, lui diciamo che lui ha detto: sì, l'uomo era uno scimmione stupido, è arrivato Dio che gli ha dato l'anima. Cioè lo spirito divino che l'ha tramutato da condizione animalesca, perché non avrebbe avuto, perché questa è la perversione di ogni cristianesimo, di ogni monoteismo, perché nessun elemento ha in sé la capacità di cambiare la propria esistenza.
Noi invece diciamo che gli elementi hanno in sé la capacità di modificare la loro esistenza.
A qualsiasi elemento che della natura ha la capacità.
Certo.
Ha dei tempi diversi, cioè logicamente noi non possiamo rapportarci ad esempio nella capacità di trasformazione di una montagna con i nostri tempi, perché logicamente ha dei tempi diversi. Però noi diciamo che anche una montagna in sé ha una sua cosciente di se stessa, e che logicamente poi anche le finalità sono diverse dalle nostre,
certo,
perché legate a una biologia, noi siamo legati a una biologia, loro sono legati a una materia diversa, logicamente non possiamo pretendere che tutte le cose vadano in un certo senso e tutte abbiano lo stesso scopo.
Sì, non siamo noi al centro del mondo,
noi siamo
nel mondo,
esatto.
Non siamo noi creati in maglia e somiglianza di un Dio pazzo, noi siamo parte del mondo e ci modifichiamo all'interno
del mondo. Noi siamo su un oceano della vita, se sappiamo nuotare bene, altrimenti affoghiamo. Cioè, questo è molto semplice, sì, insomma, e non c'è nessun dio salvatore che verrà a fare il miracolo di prendere chi sta affondando e di tenerlo a galla.
Tu pensi che stiamo cambiando tutti i presupposti della filosofia? Sì, una battuta così, sì, in realtà non è semplice. Va bene, sì, vado con i Vangeli, vai, Francesco. Io leggo i Vangeli, se qualcuno me l'avesse detto gli avrei riso in muso. Bene, leggo il Vangelo da Matteo. Allora, fate bene, siete in chiesa, non so se state ascoltando le tue del Vangelo.
L'Evangelo secondo Matteo.
L'Evangelo secondo Matteo dice: quale dunque il servo fidato, parabola dello schiavo amministratore, quale dunque il servo fidato e prudente che il padrone ha preposto ai suoi domestici con l'incarico di dar loro il cibo al tempo dovuto, cioè in pratica buttare la roba nella mangiatoia più o meno, beato quel servo che il padrone al suo ritorno troverà ad agire così, in verità vi dico, gli affiderà l'amministrazione di tutti i suoi beni, ma se questo servo malvagio, come faceva a essere malvagio? Vabbè, malvagio, dicesse in cuor suo, il mio padrone tarda a venire, e cominciasse a percuotere i suoi compagni, a bere, a mangiare con gli ubriaconi, arriverà il padrone quando il servo non se lo aspetta, e nell'ora che non sa lo punirà con rigore, gli infliggerà la sorte che gli ipocriti si meritano, e là sarà pianto e stridore di denti. Questo è Matteo. Anche in questo pezzo di Matteo il padrone ha il diritto di bastonare e torturare. Matteo tenta di costruire delle giustificazioni morali al comportamento del suo Dio padrone. Se il Dio padrone agisce in quel modo non è perché lui è malvagio, ma perché è stato costretto dalla malvagità di chi doveva comportarsi in maniera diversa. A proposito di questo, mia figlia oggi mi ha parlato di un libro che è stato scritto giustificando il rogo di Giordano Bruno, perché proprio Giordano Bruno ha fatto saltare la pazienza a quella povera chiesa. Giusto, allora la chiesa lo ha torturato perché gli ha fatto saltare la pazienza, ciò.
Ma d'altronde qualcuno ha detto che l'Inquisizione era un tribunale clementissimo, esatto, che si curava delle vittime, sì, e che soprattutto si occupava di salvarle dal male.
Sì, e di tirare i soldi dopo averle torturate.
Sì, ma questo è secondario, però li aveva salvate dal male, scusa, ecco, sì, li aveva salvate dall'inferno. Cioè, di fronte a un debito del genere, qualsiasi prezzo lo devi pur pagare.
Guardate che ci riferiamo agli insegnamenti del Gesù di Nazareth, quello buono nella mangiatoia, quello davanti ai quali mettete in ginocchio i vostri figli, ricordatevelo bene. È immediata la considerazione secondo cui non sono i comportamenti dello schiavo preposto a servire a indurre il padrone a torturarlo, ma è il desiderio del padrone di torturarlo che mettono lo schiavo nelle condizioni attraverso le quali il padrone giustifica la sua attività di torturatore. C'è sempre questa relazione fra schiavo e padrone come oggetto a priori del pensiero di Matteo. Matteo sviluppa un sistema di pensiero nel quale l'essere padrone di schiavi umani non è soltanto una condizione sociale o culturale, ma è una condizione naturale e divina. È una condizione divina al punto tale che il Dio padrone di cui parla è padrone di schiavi che devono obbedire. Ma nell'attività dello schiavo, che devono obbedire, la malvagità individuata da Matteo non sta nelle condizioni di schiavitù, ma nell'attività dello schiavo di non comportarsi da schiavo rispondendo alle aspettative del suo padrone. Matteo scrive giustificandosi col diritto del Dio padrone ad essere obbedito dagli schiavi. Se la condizione di schiavitù è una condizione sociale e culturale nella quale la divinità interviene per la rimozione della schiavitù, vedi ad esempio a Roma Feronia e Diana, al mutare delle condizioni sociali muta anche la relazione economica fra gli individui e di conseguenza si possono costruire dei processi virtuosi di rimozione della schiavitù. A Matteo interessa sancire la schiavitù come momento attraverso il quale esaltare la sottomissione e l'obbedienza al Dio padrone, tanto che in questo breve capitolo il premio non è la libertà dell'individuo dalla sua condizione di schiavitù, ma è l'estensione della schiavitù nella sua intera vita. Non è la libertà dell'individuo dalla condizione di schiavitù, ma è l'estensione della sua schiavitù nella sua intera vita, usata per il controllo e l'amministrazione della funzionalità della schiavitù nella casa. Se fai il bravo schiavo, continui ad essere schiavo con più potere. Se non fai il bravo schiavo, ti torturo per l'eternità. La condizione di schiavitù sociale dei popoli antichi attraverso Matteo, Marco, Luca, Giovanni e Paolo diventa una schiavitù quale emanazione del diritto divino sancito dal loro Dio padrone, e rientra nel sistema sociale come imposizione dogmatica assoluta alla quale nessuno può sottrarsi, pena la tortura eterna preceduta dalla tortura sociale e materiale dei cattolici. Si potrebbe obiettare che questo schiavo non cerca la libertà dal padrone, ma cerca di farsi gli affari suoi, diventando arrogante nei confronti di altri schiavi. Certo, ma quelle sono le condizioni del racconto imposte da Matteo. Per Matteo il concetto di libertà dalla sottomissione del Dio padrone, e per conseguenza da lui, dalla Chiesa Cattolica e dal pazzo di Nazareth, non esiste. Esiste soltanto l'esercizio del possesso dell'individuo da parte del Dio padrone, e di conseguenza ogni percorso di libertà di una persona è un percorso di appropriazione. Dal momento che la proprietà può essere soltanto del Dio padrone e non dei soggetti assoggettati al Dio padrone, questi al massimo possono arrecare danno alla proprietà del Dio padrone, ma non sottrarsi dall'essere proprietà privata del Dio padrone. In altre parole, per Matteo l'unico modo di sottrarsi alla condizione di schiavitù imposta dal suo Dio padrone è quella di essere malvagio nei confronti della proprietà del Dio padrone. Non esiste per Matteo la ricerca della libertà dall'aberrazione della tortura del Dio padrone, perché non esiste in Matteo il concetto di sottrarsi da lui come profeta del Dio padrone o dal pazzo di Nazareth o ancora dalla Chiesa Cattolica quale emanazione del Dio padrone. Emanazione del Dio padrone non significa serva del Dio padrone, ma Dio padrone essa stessa, la Chiesa Cattolica o Matteo o il pazzo di Nazareth. Pertanto né Matteo né la Chiesa Cattolica sono i servi che amministrano per conto del Dio padrone, ma sono piuttosto i padroni essi stessi detentori della proprietà degli esseri umani in diritto di torturarli. E da qui è sancito tutto il diritto che la Chiesa Cattolica ha avuto alla tortura degli esseri umani e della quale dovrà pagarne le conseguenze, cioè dovrà pagare i danni che ha fatto. Per Matteo sancire la schiavitù come volere del suo Dio padrone è un imperativo dottrinale. Se Matteo affermasse la necessità dell'uscita della schiavitù, questo pezzo non sarebbe mai stato scritto, in quanto avrebbe dovuto attribuire al servo interessi diversi da quelli della pura e semplice sottomissione al suo Dio padrone o all'amministrazione della casa. Il servo avrebbe avuto degli ideali, degli intenti, delle aspirazioni. Invece è solo oggetto di possesso in cui il suo essere schiavo non è il dovere del lavoro, ma è il dovere della sua anima. Matteo non conosce il movimento delle cose. Il servo è servo come il padrone è padrone. Pertanto, il padrone può pretendere la soddisfazione della propria soggettività e soddisfare la propria soggettività torturando fra pianti e stridor di denti chi non si può difendere. Per 1500 anni ogni cattolico ha costretto a piangere, a digrignare i denti chi non si poteva difendere. Ogni cattolico è responsabile di ogni atrocità commessa in 1500 anni nei confronti degli esseri umani di cui si ritenevano padroni. Quanta gente, ingannata dagli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra, pensava di identificarsi con i torturatori e si resero conto dell'inganno soltanto quando gli infilavano i ferri roventi, costringendoli a pianti e a stridor di denti. In questa parabola troviamo uno degli insegnamenti centrali del cristianesimo: rinchiudere il pensiero umano entro confini definiti per poterlo sottomettere. Allora, primo, il padrone è padrone in quanto padrone, lo schiavo è schiavo in quanto schiavo, l'obbedienza è dovuta, l'obbedienza è funzionale al padrone. Il padrone non è sottoposto a doveri né deve rispettare regole. In questi cinque punti troviamo riassunte le sbarre attraverso le quali il cristianesimo intende circoscrivere il pensiero umano. I cristiani si identificano con il padrone. Essi sono il padrone e manifestano il loro essere padrone gestendo la propria porzione di schiavi. Così la gerarchia dello schiavismo discende dal rappresentante del Dio padrone in terra e poi via via, scendendo nella gerarchia ecclesiastico-sociale, per finire alla struttura della famiglia dei ruoli, dove l'ultimo schiavo disgraziato sociale, il capofamiglia, costretto ad obbedire a tutte le soggettività sociali, può scaricare il suo bisogno di comando e di identificazione col Dio padrone all'interno della famiglia di cui si reputa padrone. Quando poi la famiglia dei ruoli entra in crisi, perché in contrasto con i dettami sociali, allora ecco la crisi del maschio abituato ad essere padrone e incapace a sviluppare la propria capacità di farsi venere nei confronti della vita. Il padrone è il padrone. Il padrone è identificazione dell'individuo con Dio padrone, del quale ne esercita le prerogative di possesso nei confronti di chi non si può difendere. Il cristianesimo considera che esiste sempre un Dio padrone che tenta di scalzare un altro Dio padrone. La guerra contro i cosiddetti eretici che la Chiesa cattolica ha condotto attraverso l'uso dei roghi, altro non fu che la guerra per impedire che qualcuno si sostituisse ad essa nell'interpretazione della volontà del Dio padrone e si considerasse padrone a sua volta di esseri umani in contrapposizione a se stessa. La guerra di libertà degli esseri umani nei confronti del suo orrore è una cosa, per la Chiesa cattolica, inesistente, impensabile, perché per la Chiesa cattolica gli esseri umani non sono determinatori in sé della vita, ma solo bestiame di un gregge. Vogliono sicuramente appartenere ad un altro gregge, ad un altro padrone. Qualunque rivendicazione degli esseri umani non esiste, ma esiste l'aspirazione a servire un altro padrone. Questo è il pensiero della Chiesa cattolica, che deriva da questo tipo di parabole di un povero pazzo di Nazareth. Lo schiavo è sempre uno schiavo, al di là della gerarchia che detiene nella chiesa o nella casa del padrone. Lo schiavo, messo a sorvegliare altri schiavi, esprime i comportamenti che la Chiesa cristiana immagina abbiano gli schiavi. Non si appropria del potere tentando di diventare padrone a sua volta. In altre parole, non tenta di distruggere il Dio padrone in quanto portatore di perversione sociale, ma si abbandona al non ottemperamento delle mansioni imposte. Non viene meno al suo essere schiavo, non esprime proprie tensioni e propri bisogni, ma si abbandona ad una sorta di accidia, senza però contrapporre a questa la sua soggettività. Infatti, per la Chiesa cattolica gli schiavi non hanno volontà, determinazioni, bisogni e intenti, ma sono soltanto oggetti di obbedienza in quanto svuotati delle capacità di essere culturalmente propositivi. Per ottenere schiavi di questo tipo è necessario addestrarli finché sono piccoli all'obbedienza, altrimenti imparerebbero che nella vita esiste la possibilità di determinazione soggettiva. Se poi l'educazione all'obbedienza si scontra con le necessità di determinazione sociale necessarie per affrontare l'esistenza, portando l'individuo ad esprimere tensioni di possesso e pertanto di devastazione sociale, la Chiesa cattolica afferma che questo non è colpa delle sue perversioni educazionali, ma la colpa va attribuita al soggetto che non si è sufficientemente sottomesso al Dio padrone che lei gli presentava. La terza sbarra che dobbiamo considerare è come l'obbedienza sia dovuta. L'obbedienza è dovuta in quanto obbedienza del più debole nei confronti del più forte, che reclama obbedienza in risposta al terrore della sua forza. È il terrore che impone obbedienza. A questo punto appare ovvio come la Chiesa cattolica imponga terrore per ottenere violenza. Un terrore che viene imposto ai bambini, in quanto la quantità di azioni per ottenere la terrorizzazione dell'emotività è infinitamente più piccolo che non quelle messe in essere per terrorizzare esseri umani adulti che hanno costruito nei confronti delle azioni coercitive della Chiesa cattolica una serie di barriere e di resistenze. Il terrore messo in atto nei confronti dei bambini sfugge all'adulto che non è in grado di valutarne l'impatto sull'emotività del bambino, trasferendola come devastazione sociale nei suoi tempi di crescita. In altre parole, il piccolo terrore cattolico sul bambino è enorme, data la fragilità emozionale del bambino, e costui, crescendo, trasferirà il terrore subito e l'impotenza soggettiva a farvi fronte all'interno del sistema sociale. L'obbedienza è obbedienza. La Chiesa Cattolica pretende che l'obbedienza sia dovuta in quanto essa è la Chiesa Cattolica e terrorizza per ottenerla. La pena del pianto e dello stridore dei denti visualizza il terrore sociale che la Chiesa Cattolica impone al sistema sociale per ordine del pazzo di Nazareth al fine di ottenere obbedienza. L'obbedienza deve essere funzionale al padrone. Io posso obbedire ad un ordine perché chi dà quell'ordine ha lo stesso mio intento e le stesse mie finalità. In questo caso, obbedire o non obbedire è una mia scelta soggettiva. Io non sono sottomesso a chi dà l'ordine, ma la mia decisione di obbedire è alla pari di chi ha dato l'ordine. Questo per la Chiesa Cattolica è inconcepibile. L'obbedienza di chi è sottomesso al padrone deve essere funzionale al volere del suo padrone, deve essere esente da giudizio soggettivo. Abramo non discute l'ordine del suo Dio di ammazzare suo figlio, obbedisce. Nemmeno tratta il prezzo per sacrificarlo. Avrebbe potuto dire: vabbè, mi sacrifico me fio, però ti che da garantirmi 100 anni contro la peste. Insomma, mi garantisci il mio popolo contro la peste, vabbè, insomma, sacrifico me fio, ma almeno tratto il prezzo. Però, insomma, neanche questo.
Col giudice cristiano non puoi mai trattare nessun prezzo.
Infatti.
Difatti, dopo una notizia d'attualità che ti dimostra questo.
Sì, perfetto, tieni pronta, anche sto quasi per finire. Nemmeno dice, io ti sacrifico mio figlio, ma tu prima garantisci il benessere al mio popolo affinché molti figli nascano e possano vivere nell'abbondanza. Dopo ti sacrifico mio figlio. Prometeo non si fa riguardo nell'ingannare Zeus per garantire il benessere del popolo, garantendo agli uomini la parte migliore del sacrificio. Prometeo non si fa riguardo nemmeno a rubare il fuoco agli dèi per donarlo agli esseri umani. Né Eracle, nello stesso mito, teme il furore di Zeus nel liberare il figlio di Giappeto dalle catene e dal supplizio che Zeus gli ha inflitto. Questi concetti sono estranei al cristianesimo. L'obbedienza deve essere funzionale ai desideri soggettivi del padrone. Così Abramo obbedisce come il Papa Cattolico pretende obbedienza. E via via, scendendo dalla gerarchia sociale fino alla famiglia dei ruoli, nella quale il padre padrone pretende obbedienza. L'obbedienza non come strategia del vivere assieme nella costruzione del reciproco futuro, ma obbedienza come risultato dell'annullamento della soggettività in funzione del servizio del Dio padrone. In questo appare chiaro come l'insegnamento della Chiesa Cattolica alla Chiesa Cattolica del Pazzo di Nazareth fosse quello di non fidarsi delle dichiarazioni delle donne che i cattolici assassini chiamavano streghe, ma di torturarle ben bene affinché, soffrendo di pianto e di stridore di denti, obbedissero all'autorità confessando quanto l'autorità cattolica pretendeva che esse confessassero. L'insegnamento del Pazzo di Nazareth è quello secondo cui il padrone non è sottoposto a regole, né deve rispettare nessun impegno se non quello di esprimere incondizionatamente la propria soggettività alla quale chiunque deve obbedienza. Questo si dirama lungo l'intera gerarchia di possesso imposta dalla Chiesa Cattolica. Qualcuno potrebbe obiettare che la gerarchia sociale, sia pure in forma diversa, c'era anche prima che la Chiesa Cattolica la imponesse. È vero. Solo che la gerarchia sociale che precede l'avvento del cattolicesimo era una gerarchia sociale, culturale, rispecchiava i costumi di quelle popolazioni, pertanto subiva tutte le variazioni sociali e culturali delle popolazioni che la esprimevano. Il cattolicesimo ha costruito la gerarchia sociale quale gerarchia di possesso degli esseri umani, imponendola quale emanazione del suo Dio pazzo di cui i cattolici sono manifestazione. Da Radio Maria parla il Dio padrone. È una dichiarazione del direttore che nega il diritto di discutere, fatta il 17 dicembre 1999 alle ore 10.30, riportata da un lettore del giornale La Repubblica del 28 dicembre 1999. Per i cattolici nessuno deve giudicare l'operato del padrone. Egli non è sottoposto a regole né a leggi. Loro sono il padrone di esseri umani. Loro non devono essere sottoposti a regole e a leggi. Loro possono uccidere, torturare, sterminare, stuprare, perché il diritto di fare questo glielo ha dato il loro Dio padrone, padroni essi stessi. Per verificare questo basta leggere i percorsi sociopolitici che hanno condotto i sistemi giuridici delle società umane fuori dall'assolutismo cattolico. È sufficiente questo per chi, incapace di percepire le tensioni che dal circostante si riversano sugli esseri umani, non è in grado di percepire l'orrore e la morte che la pretesa di essere padroni degli esseri umani ha lastricato la storia dell'umanità ad opera di cattolici, e quanto orrore e morte la sta lastricando in questo momento per l'insegnamento di un povero pazzo il cui scopo era quello di impossessarsi degli esseri umani. Questi sono gli insegnamenti che la Chiesa Cattolica ha preso e ha imposto sugli esseri umani, attribuendoli al suo pazzo profeta che del disprezzo e la distruzione degli esseri umani ha fatto la ragione della sua vita. Io spero sempre di essere chiaro, ma se non riuscite a comprendere l'orrore del concetto di possesso quando viene esteso al sociale, alle relazioni col mondo, alle relazioni con la vita, quella è magia nera, cioè quella non comprensione col cuore, con la mente e con lo stomaco, quella è la magia nera, la barriera della magia nera che vi sta uccidendo. Basta.
Ecco.
Per oggi io lascio a Francesco, vi dice qualcos'altro.
No, Claudio appunto ha detto... Col Dio monoteista appunto nessuno può trattare, nessuno può scendere a patti, e d'altronde il monoteismo è sempre la distruzione delle capacità delle persone di interagire con gli altri e con se stessi e con il mondo. Ma questa non è, questa è un'affermazione che noi facciamo dal punto di vista teorico. Poi le manifestazioni pratiche del monoteismo sono sempre terrificanti, imprevedibili, inconcepibili. E ora voglio prendere una notizia, domenica 2 luglio del Corriere della Sera. I rabbini agli agricoltori: non lavorate il sabato. In Israele, videocamere nelle stalle per controllare chi non rispetta il riposo del sabato. Allora, vita dura per gli agricoltori israeliani, la siccità minaccia i raccolti, la terra promessa sete di acqua e i religiosi creano problemi. I contadini locali, si sa, sono tipi tosti, lavorano di braccia, volontà di ferro e tecnologia per un settore in continua espansione. Ma da un po' di tempo devono fare i conti con i rabbini più ortodossi, impegnati a far rispettare la legge divina. Le prime difficoltà sono sorte in alcune fattorie dove si allevano mucche e si produce latte di qualità. Per far rispettare rigorosamente il riposo del sabato, i religiosi hanno chiesto e ottenuto l'installazione di un set di videocamere nelle stalle. In questo modo, se qualcuno andrà a mungere le mucche durante la sacra festività, sarà immortalato l'occhio elettronico. Ogni settimana un controllore passerà dalle fattorie e ritirerà le videocassette per accertare eventuali violazioni.
Cioè, non hanno neanche la dignità di dire: cerchiamo di convincere la gente che non si deve lavorare il sabato. No, dobbiamo usare la galera. Cioè, dobbiamo imporre la galera e il controllo militare affinché la gente osservi le regole di Dio. Cioè, che razza di Dio è? Cioè, è chiaro che è una merda, perché uno, un Dio che ha bisogno della galera per imporre questo agli esseri umani, è una merda, non c'è altro da dire.
Sì, no, ma rendetevi conto che queste cose succedono, cioè la notizia è del 2 luglio del 2000, cioè, luglio non, del 2000. Cioè, non siamo nel Medioevo o nel periodo dell'Inquisizione. Rendetevi conto che a questi, ad esempio, il fatto che un uomo che fa una scelta di essere agricoltore, per essere agricoltore deve vivere in armonia con la terra, il fatto che uno sceglie di essere allevatore deve entrare in armonia con gli animali che alleva. E di fronte a questo, perché il Dio esige il tuo riposo, tu devi lasciare le mucche soffrire perché non le devi andare a mungere, perché violi la legge divina. Noi abbiamo sempre detto che nel politeismo, nel paganesimo, anche nelle antiche società che non erano monoteiste, se gli uomini avevano fame, anche gli dei avevano fame perché non avrebbero avuto gli alimenti. Se gli dei facevano mancare gli alimenti, il contadino non dava niente alle divinità.
Noi abbiamo anche detto che le relazioni fra gli uomini e gli dèi sono relazioni fra gli uomini e gli dèi.
Sì.
Cioè, io non andrò mai da una persona a dirgli: tu devi fare ciò che dice il mio Dio. Cioè, mai fare. Cioè, sono cazzi fra quella persona e il Dio. Cioè, non, per cui arrivare a usare la galera per far rispettare la voce di un Dio, cioè veramente è una roba squallida.
Sì, ma poi vedi questo discorso appunto che si utilizza allora, questo sistema dice: sì, ma beh, è normale che sia così. No, è normale che sia così per i cristiani, per i monoteisti, perché chi non è cristiano, chi non è monoteista, questi problemi non se li pone, anzi si pone problemi ben differenti. Allora, questa è una notizia del 2 luglio in cui i rabbini dicono ai contadini, agli allevatori, fa: non dovete lavorare, altrimenti noi veniamo con le telecamere e facciamo rispettare con la violenza la legge divina che impone di non lavorare. Benissimo. Notizia del 4 luglio. Voodoo contro i tabù. Allora, nel 93 un ragazzino distribuì un volantino. Vi si leggeva che i dignitari voodoo si erano riuniti per discutere il problema della alfabetizzazione dei seguaci, dato che i pochi iniziati che frequentavano la scuola statale avevano un problema di inserimento. E di fronte a questo problema, questi che fanno il voodoo, cavolo, fanno magia nera, sono cattivi, i sacerdoti hanno deciso di istituire delle scuole in cui loro non saranno gli insegnanti, tra l'altro, e voglio vedere i cattolici italiani impegnati a chiedere riconoscimento della chiesa, della scuola separata, avere il finanziamento. Loro ho detto, fa, dato che i nostri seguaci, per motivi che devono frequentare i rituali, che devono seguire la chiesa voodoo, diciamo la struttura religiosa voodoo, hanno dei problemi di inserimento per motivi tecnici, facciamo in tale che noi creiamo una scuola voodoo in cui sono gli altri che gestiscono e che di conseguenza possono sia diventare dei maestri voodoo e possono diventare anche delle persone istruite. Quando mai i cristiani sono impegnati per diffondere la cultura? Quando mai i cristiani hanno voluto lasciare agli altri gli insegnamenti, ad esempio, del leggere e dello scrivere? Perché era detenuto nell'analfabetismo. Benissimo. Allora, questa chiesa voodoo che si trova nel Benin, in Africa, si sono riuniti, hanno discusso, hanno organizzato nel 1994 un seminario in cui hanno partecipato oltre 100 sacerdoti adepti per discutere l'ideazione delle scuole voodoo. E il progetto è stato affidato al governo, e questo progetto di alfabetizzazione, cioè in cui la scuola voodoo crea la possibilità, e i suoi seguaci dicono, vabbè, potrei fare la scelta, rimangono ignoranti, non imparano niente, non insegno quello che voglio io. No, ecco, pensate che questa iniziativa è finanziata col 50% del Ministero degli Affari Esteri italiano.
Per cui firmate per lo Stato.
Io, cioè, rendetevi conto, cioè, voi dite, il discorso che voi fate appartiene al passato, cioè queste cose appartengono al passato. No, queste sono gente che vivono in Africa, che sestando la leggenda nera del voodoo sono cattivi, sono ferocissimi, eppure questi gran sacerdoti hanno avuto il problema a dire come i nostri adepti non devono essere ignoranti, non è sufficiente che appartengano soltanto alla nostra tradizione religiosa, devono avere, se la società, la situazione richiede che siano, che imparino a leggere e scrivere, è necessario che noi strutturiamo la nostra religione affinché i nostri seguaci abbiano gli stessi diritti degli altri. E allora, se noi siamo responsabili verso chi ci segue, loro sono andati da fare, potevano dire, fa, noi pensiamo a rapporti con Dio, potevano dire, noi rappresentiamo la verità, perciò se non siete capaci di apprendere, di rimanete ignoranti, tanto noi vi diamo la sicurezza e la salvezza. Ma siccome la chiesa voodoo non lavora per la salvezza, ma lavora per la realizzazione, e sa che la realizzazione di un maestro voodoo passa tramite anche la sua capacità di interagire con la cultura della sua società, loro si sono organizzati e stanno appunto lavorando per questi corsi. E infatti nel Benin verranno scattate 3 scuole elementari voodoo e 20 centri per insegnare agli adulti a leggere e a scrivere. E in 3 anni 1000 adepti parteciperanno a questi corsi di educazione riconosciuti dal Ministero col finanziamento di un paese straniero e soprattutto con strutture che non sono voodoo. Ma questi non sono posti il problema di dire, ma rischiamo di perdere i seguaci, corriamo il pericolo che qualche pecorella scappi via. Cioè non hanno detto, dateci i soldi che la scuola la facciamo noi, come fanno i cattolici in Italia.
Non hanno neanche marchiato chi arriva, magari,
esatto.
Battesimi, roba del genere, come fanno i cattolici.
Si è detto, visto che esistono dei problemi, visto che è giusto che acquisiscono una cultura, cioè, ma qui si dice chiaramente, noi non vogliamo controllare la cultura delle persone, noi vogliamo che le persone apprendano. Se voi pensate che già solo nel secolo scorso le campagne che sono state fatte, le guerre che sono state fatte per introdurre in Occidente, l'esempio classico è l'esempio quello della Francia nel secolo scorso, cioè nell'Ottocento, in cui si fu quasi una guerra tra lo Stato e la Chiesa Cattolica, perché la Chiesa Cattolica non voleva che gli insegnanti dello Stato andassero a insegnare ai bambini dei contadini a leggere e scrivere.
Cioè, no, ma tutto quello che è stata l'alfabetizzazione è stata una guerra contro la Chiesa Cattolica. Cioè, tutta l'alfabetizzazione in Europa, cioè, i cattolici usavano gli orfanotrofi per vendere i bambini alle fabbriche. Cioè, tutto il lavoro minorile. Esistono delle dichiarazioni in cui i preti dicono, sono fortunati questi bambini che lavorano 15 ore al giorno, perché così non vanno in giro a bighellonare. Cioè, queste sono dichiarazioni dei preti. Infatti, nel manifesto del Partito Comunista di Marx, uno dei punti fondamentali del manifesto era la scuola obbligatoria fino a 10 anni per tutti. Cioè, che fa ridere, insomma, adesso. Allora no. Allora no,
Sì,
e è un buon... l'opposizione era data dalla Chiesa Cattolica.
Ecco, pensate, e di fronte a questo, una religione che viene ritenuta stupida, come quella voodoo, perché se noi, voi vedete i film, vedete la cultura, sì, beh, quello che vengono a raccontare...
Sputana, sputano anche noi.
Sì, d'accordo, però i gran sacerdoti di questa organizzazione religiosa, che appunto si chiama il Gran Consiglio della Religione Voodoo, hanno pensato benissimo a dare la possibilità a chi segue la religione voodoo di crearsi una loro cultura e di dargli gli strumenti e di non opporsi a questo, ma di fare di tutto, e addirittura i sacerdoti sono sentiti nell'obbligo di essere loro i promotori della cosa, cioè nel senso di dire sì, è giusto che voi andate a scuola, è giusto che imparate a leggere, e logicamente penso che sia migliore un bambino che vada in una scuola consigliato da un maestro voodoo che da un prete cattolico.
Vabbè, guarda, quello va. Anzi, non ci sono neanche i preti cattolici. Cioè, fra le altre cose, tieni presente che in Africa tutti i cristiani hanno fatto i macellai, questo è indubbio. Però una differenza fondamentale che c'è fra i missionari cattolici e i missionari protestanti erano che mentre i missionari cattolici marchiavano tutti a fuoco, cioè facevano il battesimo a tutti quanti, i missionari protestanti erano obbligati ad insegnare a leggere e scrivere, perché potevano far diventare dalla loro religione soltanto chi sapeva leggere e scrivere e doveva leggersi la Bibbia. Esatto. Per cui, se non altro, davano qualcosa. Cioè, nella miseria, i protestanti davano qualcosa, davano uno strumento minimo. Magari non serviva niente, però davano qualcosa. I cattolici proprio non davano niente, sì, costruivano miseria e basta. Cioè, saccheggiavano, ammazzavano, distruggevano e basta.
Dunque, io adesso non so dove il Ministero degli Affari Esteri prenderà i soldi. Beh, almeno è un'iniziativa interessante perché non va alla scuola cattolica. Però presumo che sicuramente il Ministero degli Affari Esteri utilizzerà i soldi per finanziare questa scuola voodoo. Questa scuola, diciamo, neanche voodoo, con il contributo dei voodoo, penso che li prenderà forse dall'8 per mille, perciò un motivo in più di firmare l'8 per mille per lo Stato, insomma, perché nel bene o nel male, rendetevi conto cosa significa in uno Stato dell'Africa come il Benin, 1000 persone che riescono a imparare a leggere e scrivere, cioè non è una cosa da poco, insomma. Anzi, io non so cosa se ne farebbero dell'8 per mille i cattolici in Italia.
No, sappiamo cosa se ne farebbero.
Cioè, lo sappiamo benissimo, era una
battuta. Fattura per 800 macete, io ce l'ho sempre qua quella fattura ormai, cioè, il vescovo è stato assolto, però quella fattura è a firma della Caritas, 800 macete. E io purtroppo sto molto colpito da questa fattura per 800 macete per finalizzate a massacrare persone.
Di conseguenza, ma comunque questo qua citava appunto questo particolare del Consiglio delle Religioni Voodoo, perché dimostra chiaramente che chi non ha la prospettiva monoteista del Dio che crea il mondo, dice e fa, benissimo, sono io che come con la mia presenza, col mio modo di agire, cambio il mondo. E mi rendo conto dei cambiamenti, cioè nel senso che qui non c'è una tesa messianica, io un Dio che può fare una rivelazione, che può mandare un messaggio, come può andare fino al mondo. Si rendono conto che non possono aspettare un nuovo messia, non hanno il problema di guardarsi il passato, e hanno una percezione chiara che quello che è determinante è il loro presente ed è come vivono il loro presente.
Esatto.
E difatti loro si sono impegnati perché, rendendosi conto del cambiamento, sono fatti promotori e sostenitori del cambiamento.
Ma vedi,
e questa è una sensibilità che deriva dall'essere rimasti all'infuori della logica monoteista.
Avevamo dei grandi problemi per tutte quelle che erano le religioni diverse, tipo gli animisti, tipo Steve Voodoo, ma tutte le piccole religioni africane e tutti i credi anche tipo... chiamiamoli pagani che esistono in Asia, hanno sempre avuto grandi problemi proprio di soffocamento del colonialismo. Cioè il colonialismo prima di tutto è un colonialismo cristiano, cioè è la distruzione del cristianesimo. Io ho letto alcune cose, giudizi che davano sul brahmanesimo e sul buddismo di missionari, di gesuiti, fa veramente rabbrividire, cioè i penoti a tutte le parti. Beh, per quanto io non considero il buddismo sto granché e l'induismo, alcune cose mi piacciono delle Upanishad e non mi piace poi come è stato tradotto a livello sociale, come è stato tradotto nella vita, perché per me la magia è stata persa. Comunque, al di là di questo, fra il cristianesimo e il buddismo e l'induismo c'è un abisso, cioè i Veda sono roba veramente divina, cioè vanno a costruire la vita se uno sa leggerli in maniera magica. Il cristianesimo non ha niente, eppure i gesuiti si permettevano di dare quei giudizi proprio da ignoranti, perché sono effettivamente ignoranti.
D'altronde sai, una religione che ha come suo scopo il giudizio universale, sì, può solo dare dei giudizi, e soprattutto sapendo di mentire su che non c'è nessun giudizio universale, possono benissimo andare alla larga, possono, cioè, fare i salti in banchi, possono benissimo fare i giocolieri di qualsiasi cosa.
Quello che voglio dirti è che queste piccole religioni adesso stanno prendendo più forza. Per esempio, io ho sentito, adesso non ho ritagliato il pezzo perché me lo tenevo irrilevante, nel Gabon, il governo del Gabon ha messo sotto controllo l'ibogamina, cioè l'iboga, cioè pianta da cui si estrae l'iboga. L'iboga è una pianta, ve l'ho già detto qua in radio, che serve per entrare in stati di coma, cioè deve essere usata in modo particolare, ti porta uno stato di coma e altera un certo tipo di percezione, ed è una pianta religiosa tradizionale di quei paesi. Chiaramente bisogna usarla sono gli specialisti che la usano, non chiunque. Bene, è stata messa sotto controllo perché diventa una cosa, un patrimonio nazionale, cioè quel tipo di pianta e quel tipo di tradizioni, per quanto possono essere pericolose, sono un patrimonio nazionale, un patrimonio della cultura che finalmente viene protetto perché è una cosa importante. Cioè, dopodiché si è visto che chi prende l'iboga e va in stato di comatoso, se è cristiano vede la Madonna, Gesù. Se invece vive nella foresta, cioè, vedi gli animali sacri, vede altre cose, per cui chiaramente scatenano dopo i condizionamenti educazionali, ma questo lo sappiamo noi,
noi l'abbiamo sempre detto, cioè, le persone vedono sempre quello che conoscono, ma d'altronde è significativo. Io vorrei usare appunto una frase di Harry Miller, dice: cose meravigliose ti capitano in Grecia, buone cose meravigliose che possono capitare solo sulla terra. E queste sono le cose meravigliose che capitano soltanto a chi è fuori da una logica monoteista, cioè nel senso che una persona che è capace di uscire da una serie di ambienti, di circostanze, di limitazioni, ha sempre la capacità di poi trovare una soluzione, di affrontare, di costruirsi la propria vita. Ecco, andando avanti su un'altra cosa, molti dicono appunto che certe volte usiamo dei termini cattivi contro il monoteismo.
Noi. Allora, i torturati usano termini cattivi.
Allora, leggo una frase: la sua divisione degli uomini in etero e omosessuali è frutto del monoteismo. A mio avviso, il monoteismo è stato il grande nemico della società col suo tentativo di controllare, di imprigionare l'essere umano. Chiusa citazione. Questa è una citazione di Gore Vidal, uno dei massimi scrittori contemporanei che vive in Italia. Che ha appunto fatto anche diversi libri, e questo appunto ha detto chiaramente che il nemico è il monoteismo. Ma Gore Vidal, e lo considerate che vive in Italia, ed è il più grande scrittore contemporaneo vivente, e lui chiaramente non ha avuto problemi di affermare che il monoteismo è un pericolo. Io di Gore Vidal voglio ricordare due libri che fanno rendere conto dell'assurdità del monoteismo. Lui ha scritto un libro che si chiama Indiretta dal Golgota. Questo è un romanzo che è uscito in ambito americano-inglese e ha avuto parecchi problemi per essere tradotto, perché portava a livello comico la costruzione e la falsificazione dell'edificazione del messaggio cristiano. Perciò chi vuole ridere anche del messaggio cristiano può recuperare questo libro. E di Gore Vidal voglio ricordare anche un altro romanzo, che è L'imperatore Giuliano, dedicato appunto a un imperatore che molto si è impegnato per quanto riguardava la lotta contro la criminalità monoteista. E tenete conto che lui ha usato questa espressione e ha detto: fa, io lo considero il più grande nemico dell'umanità, e con la sua volontà di dominare la società, di dominare l'uomo. Perciò rendetevi conto che ormai in tutto il mondo, a meno che uno non scelga di essere stupidamente cristiano, si rende conto dov'è il nemico obiettivo della nostra realizzazione.
Il problema non è il fatto che ormai ci si rende conto, cioè è molto chiaro, anche a livello massiccio, cioè anche a livello di gente. Se venisse fatto un referendum su chi è cattolico, su chi è cristiano, qui sarebbero stravolti tutti i cattolici. Il problema è che non esiste l'oltre, cioè esiste la difficoltà dell'uomo di uscire fuori dall'ingabbiamento di quelli che sono i principi cattolici. Cioè, io conosco moltissima gente che non è cristiana, è anticristiana, è atea, però quando deve affrontare la vita usa i metodi di giudizio, le categorie cristiane, perché sono talmente inserite nella propria logica educazionale da non riuscire a venire fuori. Infatti è questo l'odio che i cristiani hanno per noi, cioè noi stiamo facendo questo sforzo, cioè stiamo facendo lo sforzo ulteriore, cioè costruire le categorie di giudizio, le categorie diverse con cui andare a vedere la vita. In pratica, cosa stiamo facendo io e Francesco qua? vi stiamo tentando di spiegare come quando qualcuno vi dice vi farò pescatore di anime, anziché essere, pensare di essere quelli che buttano la rete, pensare di essere quelli che vengono pescati. Cioè questo cambio di visione della vita, che cambia completamente di visione della vita, vi colloca di fronte al mondo in una maniera completamente diversa. Questo è il nostro sforzo fondamentale.
Sì, beh, se ci può essere anche la, se può essere anche la prospettiva, anche quella del cormorano, dice che se mi passate tutto il pesce io cosa mangio?
Perché lo dico? Questa è la concorrenza. Infatti un momento sto dicendo
cioè, logicamente sai, c'è sempre da spartire qualcosa, cioè in tutti i monoteismi c'è sempre da spartire l'esistenza degli altri, cioè, sì. Di conseguenza se dice fa beh io li pesco e li metto in scatola, dice vai io me li mangio così come stanno, e questa sì. È la, la classica concorrenza, cioè nel senso sempre quello di depredare, cioè nel senso che tutti i monoteismi sono la depredazione di qualsiasi cosa, cioè nel senso che un monoteismo si attacca a qualcosa e lo deve demolire perché lo deve analizzare, non lo deve comprendere. E questa è la pericolosità di ogni monoteismo, perché di fronte a una cosa non cerca mai via la via della conoscenza, che è basilare, ma cerca la via della distruzione di inglobare le cose, perché è come un qualcuno che di fronte a un oggetto va in questo oggetto e non cerca di capire cosa sia questo oggetto, ma cerca di trovarlo, di dove inserirlo nelle proprie caselle per poterlo controllare. E poi cosa diventa? Diventa incasellato, lo chiude e lo fa morire. E invece questo oggetto potrebbe essere qualcosa di potente. L'esempio è quello, rendetevi conto, il contadino semina, trova un seme, lo seleziona, lo porta avanti, lo conosce, lo utilizza, crea un nuovo alimento. E il rabbino dice, non può fare questo lavoro perché oggi è sabato.
Cioè, certo.
Ma logicamente la capacità di comprendere a cosa serve una pianta o il titolo di una pianta sta se tu fai quel lavoro e se tu ti concentri sul discorso di comprendere cosa hai davanti. Un rabbino che dice fa no, tu questo lavoro non lo puoi fare perché è sabato, significa che si chiude a qualsiasi possibilità di comprensione. Cioè, questo è un esempio molto spiccio, però fa comprendere proprio cosa significa il modo di rapportarsi con il mondo. Cioè, nel senso che di fronte a un seme, nessun contadino dice lo butto via, vado a seminare a vedere cosa viene fuori. Se poi viene fuori una cosa che non mi serve, la prossima volta non la seminerò più.
Certo.
No, il rabbino dice fa no, oggi non lo puoi fare perché oggi è sabato. Ecco. Questo era una cosa che, anche perché bisogna rendersi conto che qualsiasi modificazione che noi facciamo, ne siamo sempre responsabili e dobbiamo soprattutto prevedere.
Siamo responsabili anche di tutte le conseguenze che arrivano dopo.
Ma dobbiamo anche prevedere cosa fanno. E questo ne abbiamo un esempio che viene dalla manipolazione genetica. E, cioè, non voglio aprire un discorso sulla manipolazione genetica, ma voglio usarla come esempio in questo discorso che ho fatto. Sconcertante errore ammesso dalla Monsanto, ci sono ora geni clandestini nella soia modificata. Sconcertante errore ammesso dalla Monsanto, ci sono finiti quando sono stati creati i semi transgenici, cioè nel senso che loro erano loro sicuri della loro tecnologia, della loro possibilità, della loro capacità, hanno creato una specie nuova e qualcuno è stato più furbo, più astuto da introdursi sul loro gioco. Ma questa è la responsabilità loro, che nel senso che non sono stati consci di quello che facevano, di quello che volevano e delle conseguenze del loro agire. E che delle conseguenze del loro agire le hanno avute quando le cose sono manifestate.
Certo.
Questo non è per parlare della manipolazione genetica, ma è per capire cosa fa il monoteismo. Cioè nel senso che quando noi diciamo bisogna essere sempre responsabili delle nostre scelte, delle nostre non scelte, e ne siamo sempre responsabili, non esistono scusanti, non esistono giustificazioni, e se le cose vanno e le lasciamo andare male è perché non abbiamo applicato la giusta attenzione, la giusta cura, la giusta interesse, la giusta passione. Perciò non potete, i cristiani hanno la scusa, c'è stato il diavolo tentatore, è sempre una scusa per ammettere il proprio fallimento, per essere continuamente in fallimento, perché logicamente chi si va ad aggrappare al Dio dei cristiani sarà sempre un essere fallito.
Il problema è questo: quando si fanno delle azioni, queste azioni non avvengono mai l'azione fuori dal tempo, dallo spazio e dall'insieme in cui si sviluppa. Cioè, se io do la sberla a una persona, se io sparo una persona, facciamola più grossa, non è che io sparo una persona, punto e basta. No, si mettono in moto i carabinieri, vengono ad arrestarmi, ci sono le indagini, fanno un processo, cioè se io faccio un'azione, esistono 50.000 azioni che si mettono in moto rispetto alla mia azione, così se io taglio una pianta, non è che taglio la pianta punto e basta, ma ho modificato un intero ambiente, e l'intero ambiente cerca di rimodificarsi rispetto all'azione che faccio io. Cioè, quando io agisco non devo tenere presente soltanto la mia azione o i miei bisogni immediati, ma devo tenere presente anche su quell'ambiente cosa vado a costruire. Quando io do uno schiaffo a un bambino, devo sapere cosa farà il bambino fra 50 anni in conseguenza del mio schiaffo e qual è la struttura emozionale che io sono andato a intaccare nel fare quell'azione. Cioè, io sono sempre responsabile delle mie azioni. E cos'è che mi può salvare dall'essere responsabile delle mie azioni? È dilatarmi sempre, cioè costruire sempre sapere, consapevolezza, conoscenza, relazionarmi col mondo, in modo da essere sempre più consapevole delle cose che faccio. Questa è la mia unica difesa che ho. Ma quando faccio un'azione rispetto all'oggettività in cui io sono sempre responsabile, anche fra 200 anni, non è che sia non più responsabile. Cioè, le cose che metto in moto, naturalmente, siccome sono in una realtà complessa, esistono milioni di altre coscienze di che vengono fatte, di altre azioni che vengono fatte, e c'è sempre equilibrio fra le azioni. Ma questo è un altro conto. Io sono sempre responsabile di quello che faccio, anche fra 200 anni, sì, anche fra 1000 anni, anche fra 1.000.000 di anni. Non è che non sono più responsabile.
Poi la responsabilità, sai, dipende sempre anche da cosa si fa di fronte alle cose, certo. Perché logicamente se uno fa le cose per sua esperienza e non è capace di comprendere le cose, ha un valore, e logicamente anche se uno cerca di fare delle esperienze mediandole con le proprie capacità, un monoteista questo non lo farà mai. Facciamo un esempio stupidissimo che forse può dare la dimensione. Se esiste uno spettacolo che a me non piace, non lo osservo. Se esiste qualcosa che per me non va, che non è bello, non lo osservo, lo critico.
Certo.
E di conseguenza creo un mio gusto, creo una mia capacità di interagire con questo. Un monoteista che non ha nessun strumento che tranne che la violenza userà la violenza. E di conseguenza tu andrai anche a modificare la persona che subirà questa violenza. Facciamo un esempio stupidissimo. Una squadra di calcio pakistana è andata a giocare in Afghanistan. Cosa c'è di particolare? Cosa ci può essere di così scandaloso? A me il calcio non piace, io non lo osservo, di conseguenza non è uno se vuole giocare a calcio, no. Bene, i talebani che sono al potere in Afghanistan, già di cui abbiamo parlato della violenza sulle donne e su altre cosette, hanno preso questa squadra di calcio, li hanno rapati a zero per punizione. Perché? Perché è immorale giocare con i pantaloncini corti.
Sì, sì, no, cioè, notizia, certo.
Io qua, cioè, ma rendetevi conto cosa significa, cioè nel senso, prendere una persona perché fa quello che gli piace, dice io gioco a calcio, cioè se te dà fastidio che io sono peloso e ho i pantaloncini corti, benissimo, non sta a venire allo stadio e io non ti obbligo di venirmi a vedere.
Ricordatevi che quello che fanno i talebani, quello che fanno gli integralisti islamici, gli integralisti ebrei, è la stessa cosa che fa Wojtyla, è la stessa cosa che fanno i protestanti cristiani, sono le condizioni che sono diverse, sono le condizioni che li limitano, pertanto cerchiamo di difendere questo stato laico.
Sì, no, ma rendetevi conto anche di questa assurdità, che c'è di fronte a una manifestazione che avviene in un luogo chiuso, cioè come uno stadio, non avviene in una piazza, in cui ci va una persona che desidera vedere le cose, arrivano questi che del calcio non gli frega niente, prendono 11 persone e le rapano a
allora,
zero.
Allora, 049 700 700, 049 700 800.
Ma al di là...
Pronto?
Sì, no, ma...
Pronto?
Sì, vedi, al di là però...
Sì, pronto? Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, io ho seguito il vostro programma per la prima volta oggi.
Ostra,
e anche per pochi minuti. Mi sembra di aver capito che praticamente ce l'avete un po' con i cristiani.
No,
loro che ce l'hanno con noi.
Ah, okay.
Sono loro che ce l'hanno con noi. Ci hanno messo sui rovi.
Io sono una persona molto cristiana praticante.
Male per te. Ci dispiace, sai.
Ci dispiace. Per
ognuno sulle disgrazie.
No, vorrei che mi spiegasse, siccome appunto
senti, dopo quattro anni, dopo quattro anni che trasmettiamo,
sì,
capisci che tu chiedimi qualcosa, vedo di fare il possibile.
Penso che se comunque avete delle idee molto chiare, in poche parole...
No, ci vogliono Tommy e Tommy, libri e libri, per le idee chiare, è per le sciocchezze che bastano due battute, cioè per le cose sciocche che bastano poche parole.
Ma lei è veramente un brigatista?
Cosa sono io?
Io sono un pagano, pagano politeista.
Quindi?
Quindi sono un pagano. Vabbè, dai. Ciao, buona giornata, salute.
Sì, ma...
allora, ascoltato per poco... Vabbè.
Sì, no, ma vedi, questo dimostra l'incapacità delle persone, cioè che di fronte alla tua affermazione, cioè, se uno compie un'azione, viene giudicato per la sua azione, ma di fronte alla mia affermazione, a me che lo dicano a qualsiasi persona, ma, cioè, di fronte a qualsiasi persona, io ascolto la persona e poi giudico su quello che mi dice. Se poi la persona tiene un atteggiamento che a me non piace, reagisco a questo comportamento, però finché si limita a parlare, benissimo, non ho bisogno di attaccarti personalmente. E difatti questa persona dice, è la prima volta che ascolto e poi comincia a fare un attacco personale, ma è significativo della meschinità di essere cristiana.
Che deficiente, canaglia, fai schifo, deficiente.
Basta, tutto qua, il tuo repertorio è finito qua.
Tutto registrato, cioè, ciao.
Tutto registrato, tanto sai bene che dopo
infatti notate ad esempio la capacità che ha di discussioni, di interagire, di...
Chi parla?
Sono Luigi.
Dimmi.
Ascolta, è giusta l'affermazione, difendiamo la laicità, io sono un cattolico ed è giusta l'affermazione che hai fatto, difendiamo la laicità di questo Stato. Però ci sono anche stati laici che sono confessionali. Che senso? È il gioco di parole. Ti porto l'esempio della Cambogia, no? Dove su 7 milioni di abitanti ne sono stati ammazzati 3 milioni e mezzo.
Sì?
Mica 20 anni fa,
Sì, 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 sì.
È una cosa anche recente.
Beh, e allora?
Ci sono dei stati laici che diventano confessionali a loro volta.
Ma cosa significa questo?
Ma cosa significa?
Cioè,
tu hai portato il paragone prima che quando c'è il monoteismo la degenerazione può venire sempre.
Sì, sì, ma
guarda, di fronte al allora, scusa. Ma anche di fronte a una laicità rispetto che volevo dire.
Sono d'accordo con te su questo. L'unica differenza, ti dico per radio o te lo dico diretto?
Per radio.
D'accordo, dai, ciao. Ciao.
Il problema è questo, è che se uno crede che l'uomo sia creato di immagine e somiglianza di Dio, può fare il discorso che fai tu. Cioè, nel senso, dice, c'è una diversità fra uno stato laico come quello cambogiano e lo stato vaticano, lo stato confessionale. Il problema è che l'uomo non è creato di immagine di un Dio padrone, l'uomo diviene all'interno dell'oggettività in cui nasce. Quelli che hanno fatto queste cose nello stato cambogiano sono stati cresciuti dai monoteisti. Cioè, hanno usato gli stessi metodi che gli ha insegnato il Dio padrone. Questo è la... Pronto?
Buongiorno, sono Paola.
Dica.
Allora, volevo dire che, visto che voi avete una radio libera, ognuno può dire quello che pensa.
Il Vaticano sta dicendo un sacco di cazzate e noi non gli diciamo niente, gli lasciamo dire quello che vuole. Dimmi.
Sì, ascolta. Sì? Vabbè, ho capito che il Vaticano...
Buon, perfetto.
Comunque, non penso che dobbiate giudicare... tutti i cristiani.
No, noi li giudichiamo tutti per assassinio nei confronti dell'umanità. È il delitto di partecipazione morale nel nostro codice penale e va a definire tutti quelli che aderiscono a un'ideologia che massacra ed uccide. I cristiani adorano il macellaio di Sodoma e Gomorra e sono responsabili di genocidio nei confronti dell'umanità.
Va bene, ho capito.
Prego.
Comunque penso che cioè, tutte le persone possono pensare in quella maniera, cioè,
certo.
Siamo tutti uguali.
Sì, giuridicamente sì.
Dipende dall'applicazione dopo.
No, solo cristiani.
No.
Perché l'ideologia in cui si è sviluppato il mondo nei 1500 anni è solo cristiana. Cioè non esistono altre ideologie, gli altri sono stati sul rogo, sono stati massacrati.
No, ma anche poi voi, no? Cioè, leggete le parabole sul Vangelo, no?
Certo.
Così no, cioè voi prendete un po' troppo alla lettera quello che c'è scritto.
Ah sì? Tu glielo dici alle donne che hanno avuto i ferri roventi infilati in culo questo? Cioè gli dici che non è stato il Dio padrone che gli ha ordinato, ma sono solo i preti cattivi? Vai a dirglielo alle donne. Oppure vuoi andare a dire ai 200 milioni di africani che sono stati venduti sulla piazza degli schiavi? No, puoi parlare, certo.
Ho solo 20 milioni di donne bruciate.
Allora, sì, ci sono preti che fanno...
No, 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 i preti fanno questo per ordine del Dio padrone e del pazzo di Nazareth.
Come faccio a dire?
No, perché non puoi dividere le due cose.
No, scusa, ci sono persone cattive in tutto il
mondo. No, 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 sono persone che obbediscono agli ordini del Dio padrone e del pazzo di Nazareth, non perché loro sono cattive, perché obbediscono degli ordini.
Ma vedi che non ci lasci intervenire?
Eh beh, ma se tu mi dici delle cose che non sono vere, è chiaro che io devo intervenire, perché se tu mi dici che è il prete cattivo che fa quello, io ti dico no, il prete obbedisce agli ordini del Gesù di Nazareth,
no,
davanti ai quali i cristiani mettono... Come no? Te l'ho appena detto, 5 minuti fa, i Vangeli per cosa li leggo? Questo imbecille piglia la gente, la manda a stridor di denti, cosa vuol dire stridor di denti se non filare ferri roventi nel culo? Mi spieghi cosa vuol dire lo stridor di denti? Significa tortura! Sai che cos'è la tortura? Significa infilare ferri roventi in culo!
Non guardare quello che facevano una volta.
No, no,
anche adesso.
Lo fanno anche adesso, perché si ritengono padroni degli uomini perché sono mandati da Dio. Non è che una volta e adesso non più. Lo fanno adesso. Adesso succede, in questo momento.
Sempre, no, e poi non tutti. Ci sono persone buone che veramente
certo
fanno del bene.
Sì.
E invece
ci sono persone che costruiscono la miseria, trafficano in schiavi, vendono bambini, spacciano eroina e preparano alla morte. C'è qualcuno che gli aiuta a vendere eroina, a spacciare...
Il telegiornale, lo so.
No, questo... Finché non viene rimosso il macellaio di Sodoma e Gomorra e il pazzo di Nazareth e i suoi insegnamenti vengono levati dal sistema sociale, questo sarà sempre riprodotto. E ci saranno le persone che fanno del bene solo perché delle persone vengono fatte del male.
Ci sono anche nelle altre religioni.
Sono ad imitazione del monoteismo.
Ma siete, non stanno a guardare quelle
cose. È cristianesimo, è ad imitazione del monoteismo. Gli uomini non sono creati di immagine e somiglianza di un Dio padre. Si adattano a quello che incontrano. E quello che incontrano nascendo è l'educazione cattolica che li fa considerare ad imitazione di Cristo, cioè padrone di uomini.
Che male è essere cattolici? Che ora che male
stuprare
è
l'umanità è un delitto.
È una responsabilità grave.
Tutti i giorni le cose che devo, faccio il bene ai miei figli, sto dietro ai miei figli, faccio il mio dovere di persona nel mondo.
Sei cattolica,
se
sei partecipazione.
Sono tutto d'accordo.
Si chiama partecipazione morale in strage e omicidio.
Le cose che dite voi sono d'accordissimo.
Essere
anche
cattolici.
Quando che parlate male delle volte della chiesa, sono d'accordissimo.
Essere cattolici significa partecipazione morale.
Che sia così ricco, che sia questo quadro, cioè non predica quello che...
Senti. Io ho analizzato finora i Vangeli e dall'analisi dei Vangeli risulta che questo è un assassino.
Che è giusto fare? Io penso di essere a posto, sai, con la coscienza.
Nessuno ti dice che tu non sei a posto con la coscienza, io non ho mai detto questo. Io non ho mai detto che dei cristiani e dei cattolici non facciano del loro meglio nella vita, mai ho detto questo.
Allora.
Io dico che dei cristiani e dei cattolici fanno del loro meglio nella vita, ma questo non toglie che essere cristiani ed essere cattolici sia partecipazione morale in strage e genocidio, per cui tutti i cattolici sono dei criminali.
Vabbè,
dopodiché
io mi sento a posto,
mi sembra giusto.
Lo
so, ma è giusto?
Mi sento un po' offesa quando che
indubbiamente
sono
d'accordo.
Mi sento una persona
anch'io mi sento offeso mentre infilavano ferri roventi alle donne che non si potevano difendere. Cosa vuoi fare? Forse erano più offeso ancora.
Lo fanno ancora
e lo fa il monoteismo.
Lo fanno tutte le persone.
Va bene.
Forse lo fanno anche delle persone come che credono in te.
È impossibile.
Quelli che ascoltano
me ascoltano Venere, e chi ascolta Venere non fa questo.
E io perché ti ascolto te?
Forse perché ti solletico qualcosa dentro.
Sì, mi solletica, mi incuriosisce.
E questo mi fa piacere.
Però, di tutto non sono d'accordo, capisci?
Va bene. D'accordo?
E comunque mi piace quando lasci intervenire la gente, anche se ti dicono come la signora di prima che... non stai a prendere tutti questi per persone cattive o cose.
Devono riuscire a capire che loro sono liberi di adorare il loro Dio, ma devono anche riuscire a capire che il loro Dio è un assassino. Capisci? Questo devono capirlo. Se non riesco a fargli capire questo...
Forse se tu prendi alla lettera il Vangelo, forse pensi questo di
Cioè, vai a dirglielo, cioè io so leggere, nel senso che una parola ha un significato, una frase ha un altro significato, e un insieme di frasi mi danno un significato. Se dopo qualcun altro vuoi aggiungere un significato diverso, lo fa solo per ingannare. Del resto, 1,5 miliardi di morti, di distruzioni in 1600 anni mi danno le prove interpretative corrette. Sono quelle le prove, è la vita che mi dà la prova, non i giochi di parole. Chiaro? Va bene, io ti ringrazio. Devo chiudere la trasmissione, ma ti ringrazio infinitamente.
Va bene.
Ciao, ragazzi, ciao.
Allora, io devo chiudere qui la trasmissione, ma gesto con il paradiso. Francesco deve aggiungere qualcosina.
No, Luca, no. Devo aggiungere questa qua, che domani sera appunto c'è la conferenza a Malostica, alle ore 20:30 in via Montello 66, sulla statale Malostica Bassano c'è la conferenza Paganesimo Politeista e Stregoneria come religione di liberazione umana dall'oro cristiano. Il relatore è Claudio Simeoni, perciò vi aspettiamo domani sera, Malostica, via Montello 66, statale Malostica Bassano, l'ex sede regionale Veneta, alle ore 20:30.
Comunque, io non ho mai detto che non ci siano cristiani che fanno il loro meglio, anzi la maggior parte dei cristiani fa del loro meglio, però sono sempre cristiani, cioè adorano sempre quel Dio assassino, hanno sempre l'idea di un Dio creatore all'inizio e hanno sempre delle idee, ma non dico che i cristiani sono solo degli esseri, cioè, la maggior parte dei cristiani fa del proprio meglio, sia chiaro questo, io non ho mai negato questo.
Tradendo il loro messaggio cristiano.
Tradendo il messaggio cristiano, che questo poi anche, si chiama eresia, caso. Comunque, grazie per l'ascolto, appuntamento alle ore 19, lascio a Mario. Allora, alle 19 sono ancora qui in radio, leggerò Tommaso Didimo, l'ultimo stregone pagano, e leggerò ancora i Vangeli, guardati che roba, no? Grazie per l'ascolto e a risentirci.
Ciao.